sviluppato il pensiero di Freud in Italia. La mamma di Don Lorenzo, di origine ebraica, Alice Weiss, ha preso lezioni di inglese a Trieste, dove era cresciuta, da James Joyce, il grande scrittore James Joyce. Cioè, Lorenzo è cresciuto in un ambiente, la cultura la respirava, gli è entrata sotto la pelle anche se non avesse voluto. Questo è molto importante per comprendere la sua figura. La sua figura oggi rischia di essere, faccio un inciso, di non arrivarci molto potente, perché purtroppo, e dopo spiego io purtroppo, abbiamo un Papa che è più milaniano di Don Milani, cioè espressioni come poveri, ultimi, siamo molto abituati ad ascoltarle, sono quasi un po' di moda, ci abbiamo fatto un po' l'abitudine. Oggi vanno queste etichette come prete di strada, prete degli ultimi. Purtroppo spero di tirare via queste etichette, se ci sono, da Don Milani, perché sennò ci perdiamo la grandezza, la profondità, anche un po' la complessità di un uomo, di quest'uomo che era stato un prete e tutto l'ha fatto e vissuto a partire dal suo essere prete. Questo anche è stato riscoperto da poco, grazie in particolare a Don Silvano Mistri, prete di Firenze, ha voluto riscoprire Don Milani come prete, perché è nei libri di scuola, come maestro, come pedagogo, ma ci si era un po' dimenticati che era un prete, e per lui non era secondario essere prete. Don Lorenzo, tornato a Milano, a Firenze, intanto lui non si iscrive all'università, cioè con questa famiglia qua, lui non si iscrive all'università. Scandalo già, scandalo in famiglia. Don Lorenzo è un adolescente molto inquieto, sono degli scritti proprio un po' deliranti, in cui si fermava Lorenzino, Dio e pittore, datati 37 luglio 1900, non so che cosa, era un po' molto inquieto da ragazzo, anche con dei problemi di salute. E incontra Don Raffaele Benci all'età di 18-19 anni, che era questo prete di Firenze, molto, molto seguito, che lui seguiva molti giovani, gli viene presentato. E lui, quando si presenta, dice: io non sono nemmeno cristiano, però era stato battezzato in realtà da bambino dalla madre ebrea per metterlo in salvo. La madre ci vede lungo, a un certo punto capisce che sta per creare una volontaria in Italia per gli ebrei e fa battezzare i figli, addirittura, questo l'ho sentito da poco, riesce a ottenere proprio a livello giuridico la cancellazione dell'appartenenza al popolo di Israele, alla razza ebraica, come veniva chiamata, e riesce proprio a cancellare questo. Però la madre comunque era agnostica, ebrea, ma non era credente, e Don Lorenzo viene battezzato, ma non vive nulla della fede cristiana. Ci sono dei segni del suo fascino, chiamiamolo così, per la fede cristiana, perché a un certo punto scrive un amico, dice che il messale è molto interessante, era più interessante di sei personaggi in cerca d'autore, di Pirandello, e poi lui fa un lavoro sui colori dei paramenti, perché a un certo punto a Milano prende anche lezioni di pittura, e insomma qualche segno c'è, però è abbastanza un fulmine ciel sereno per quello che sappiamo noi, che con questo Don Bensi, un giorno accompagnandolo a pregare sulla salma di un prete defunto morto sotto i bombardamenti, siamo negli anni della seconda guerra mondiale, lui dice: io prenderò il suo posto. In quell'estate lì lui riceve la cresima, fa, come dice Don Bensi stesso, un'indigestione del Vangelo, e poi entrerà in seminario e passerà lì appena 4 anni rispetto ai nostri 7-8, un po' meno. E sono molto interessanti anche gli anni del seminario, se avete modo di leggere le lettere alla mamma, lui racconta com'è la vita lì, dice tipo che stanno scritti in latino e cose di questo genere. Sono anni di gioia e di dolori, dolori perché si sentiva trattato come un bambino, si sentiva un po' così, non ben visto in tutto dai suoi superiori, e le gioie sono legate alla liturgia. La liturgia è al canto. In seminario lui chiede ai suoi compagni di aiutarlo a tradurre dei testi in francese, francese e italiano, sulla situazione della Chiesa in Francia, della società in Francia. Diventato prete a 24 anni, lui va a San Donato di Calenzano. Lì c'è un prete anziano che si chiama Don Daniele Pugi, e dove Lorenzo si mette a fare scuola serale, cosa che non faceva di solito, non si faceva nelle parrocchie, lo facevano i sindacati, i comunisti, le case del popolo, le parrocchie no, lui però la fa serale per incontrare questi giovani operai, giovani lavoratori, quasi tutti comunisti, che poi i comunisti poi conoscevano a fondo questa dottrina, questa appartenenza politica, non entriamo in questo discorso. Comunque lui incontra loro e fa scuola a loro, c'è stata la scomunica del prendersi dei comunisti. Dà molto fastidio questa cosa, dà molto fastidio che lui incontri queste persone, dà molto fastidio che lui dica agli altri preti che questa è la strada, che bisogna sporgersi verso di loro, verso questi lontani, dà molto fastidio che lui, in occasione delle elezioni, prenda posizione, dice di votare la Democrazia Cristiana come dicevano tutti, però si esprime su alcune persone in modo molto chiaro. Insomma, Don Milani e Don Lorenzo è molto scomodo. Quando muore Don Daniele Pugi, ed era naturale che lui prendesse il suo posto, non c'era più così, al tempo il cappellano, il vicario, il vice, prendeva il posto del parroco, a lui viene proposto di andare a Barbiana, una parrocchia che si sapeva già che doveva chiudere con 150 persone, su un cupuzzolo di un monte, non c'è neanche una borgata, per caso sparsa sulla collina. Secondo lo storico Melloni, per dargli un messaggio, cioè non poteva accettare un prete della sua età, 31 anni, non poteva accettare di andare in una parrocchia che stava chiudendo. Doveva cogliere il messaggio, ok, qua non va bene quello che sto facendo, quello che sto dicendo, rifiutare e rimettersi in riga, invece lui accetta e va lassù. E da lì è un po' l'espressione così retorica che si sente tanto, ma veramente Barbiana, lontanissima, non c'era nemmeno la strada, non c'era la luce elettrica, Barbiana diventava veramente un pulpito da cui lui fa sentire la sua voce. Quando a Barbiana esce il suo libro Esperienze Pastorali, in cui racconta la sua vita a San Donato di Calenzano, dopo dirò due cose veloci, quando a Barbiana scrive la lettera al cappellano militare, famosissima, in cui prende posizione contro questi preti che a loro volta accusano gli obiettori di coscienza, quando a Barbiana esce la bellissima, meno conosciuta lettera ai giudici, quando a Barbiana esce uno dei libri più venduti al mondo, che è la lettera a una professoressa, a nome non Don Milani, perché lui non poteva più far uscire niente a suo nome, ma a nome è scuola di Barbiana. Si ammala a circa 37 anni, convive un po' con questo male, poi muore a 44 anni, è a casa della madre, e muore dicendo: ecco che un cammello passa per la cruna di un ago. Questo ci dice come aveva inteso la sua vita, la sua conversione, la sua storia. Gesù di chi dice che è più facile che entri un cammello per la cruna di un ago, è più facile questo che un ricco entri nel regno dei cieli. Perché si sente un ricco, ricco di cultura, di denaro e possedimenti, che entra nel regno dei cieli. Dicevo sulle esperienze pastorali, questa è chiara, c'è un'esperienza chiave, secondo me, per capire tutto Don Milani. Da cosa parte quel libro? Don Lorenzo vede un uomo moribondo, che parlo solo, il punto di morte, solo di pecore. Era stato un pastore nella vita e vicino alla fine della sua vita, dei suoi giorni, non sa parlare d'altro che di pecore. E gli dice, com'è possibile? Com'è possibile che quest'uomo non parli di Dio nella vita eterna, non abbia parole di fede? Com'è possibile? Perché? Perché quest'uomo, e lui fa il conto, ha ricevuto non so quante ore di prediche in tutta la sua vita, se sommiamo. Quest'uomo ha fatto non so mai quante ore di catechesi, se sommiamo tutte le ore. Cioè, qui c'è qualcosa che non va. Cioè, tutta questa azione della Chiesa di annuncio, di trasmissione del Vangelo, non arriva, non tocca la vita. E qual è la chiave, secondo lui? La parola. E quindi bisogna ristabilire questa connessione. Bisogna che quello che noi diciamo si capisca, arrivi. Che minuto siamo?
Già, più di 10. Okay. Decimo.
Ma leggiamo alcuni testi per entrare ancora di più nel pensiero di Lorenzo.
Dalla lettera a Giorgio Pecorini del 10 novembre 1958. Quelli che si danno pensiero di mettere nei loro discorsi a ogni sospinto le verità della fede sono animi che reggono la fede disperatamente attaccata alla mente, con la volontà, e la reggono con le unghie e con i denti, per paura di perderla, perché sono interiormente erosi dal terrore che non sia poi proprio tutto vero ciò che insegnano. Ogni nuova idea, ogni nuovo governo, ogni nuovo libro, ogni nuovo partito li mette in allarme. Fanno pensare alla psicosi del sé, diffusa dopo il crollo di Barletta. Gente sempre col puntello in mano, accanto al palazzo, che sono incaricati di custodire e della cui solidità dubitano. Non potrei vivere nella Chiesa neanche un minuto se dovessi viverci in questo atteggiamento difensivo e disperato. Io ci vivo e ci parlo e ci scrivo con la più assoluta libertà di parola, di pensiero, di metodo, di ogni cosa. Se dicessi che credo in Dio, direi troppo poco perché gli voglio bene. E capirai che voler bene a qualcuno è qualcosa di più che credere nella sua esistenza. Dalla lettera a Don Antonio Alfanotti del 20 maggio 1959. E poi andrò tranquillamente a mangiare e a dormire e cercherò di osservare giorno per giorno la legge di Dio e della Chiesa, e non vorrò smettere di essere una persona sorridente e serena, una persona che possiede la pace e la sa difendere, e che anche se fa polemica frizzante, anzi scherzante, non fa come quel cocchiere che per frustare meglio un cavallo si sforza troppo e cascò di cassetta, e neanche come quello che non frustava nessuno e vendette la frusta. Insomma, una cosa giusta. Combattivi fino all'ultimo sangue e a costo di farsi relegare in una parrocchia di 90 anime in montagna e di farsi ritirare i libri dal commercio. Sì, tutto, ma senza perdere il sorriso sulle labbra e nel cuore, e senza un attimo di disperazione o di malinconia o di scoraggiamento o di amarezza. Prima di tutto c'è Dio e poi c'è la vita eterna.
Ecco, mi sembrava giusto mettere in evidenza questa la fede di Lorenzo, la fede che fa respirare, no? Anche per come sta nella Chiesa, no? Questa libertà di pensiero, di azione, quella figlia, prima di tutto c'è Dio, la vita eterna, non ci si può amareggiare, non ci si può. È detto di un uomo che ha sofferto tanto, cioè lo dice un uomo che ha sofferto tanto per la Chiesa, per le incomprensioni all'interno della Chiesa, un uomo che ha sofferto tanto anche per le ingiustizie che ha visto e che ha anche vissuto. Per cui è come se non avesse in evidenza questa fede. Don Lorenzo tiene insieme veramente una libertà di pensiero, anche coraggio nel dire bisogna criticare i vescovi. Se uno non critica il vescovo vuol dire che è indifferente, se è indifferente vuol dire che non vuole il bene di quell'uomo e della Chiesa. Insomma, molto libero, però allo stesso tempo chiarissimo che senza la Chiesa lui era perso. Senza il perdono, senza poter dare e ricevere il perdono dei peccati, lui era perso. Ma non voglio tornare come si stava fuori dalla Chiesa, nelle tenebre, dell'errore, io so come si sta male. Per fortuna io nella Chiesa il perdono dei peccati li posso dare. Tanto lui si confessava tantissimo, spessissimo, desiderava, sentirebbe, dice, un cappellano a Barbiana, non c'è 50 persone, ma può sorridere, per potersi confessare le tre volte che lo voleva, che poteva. E tiene insieme questo lui, forse anche un po' un uomo a cavallo tra due epoche, un pensiero veramente avanti, anche sulla figura della donna, su tante cose, sull'importanza di raggiungere gli ultimi, i poveri, e però questa spiritualità molto chiara, con dei punti molto fermi. E anche l'amore e l'appartenenza alla Chiesa che lui chiamava, la sua vita che lui chiamava, quella moglie con cui di Ghima non è in discussione che ci si separa, non si parla, però si discute, si ferisce, si soffre anche, ma non si mette mai in discussione il legame. Don Lorenzo è stato ritenuto un grande già ai suoi tempi, nel senso di una persona con un pensiero alto, con delle capacità, però a lui questo non interessava per niente. A lui interessava essere conosciuto come uomo della Chiesa e uomo che agiva per la Chiesa. È famosa la pipetta, no? In cui questo pipetta, questo giovane operaio, gli dice: se tutti i preti fossero come te, allora io farei parte della Chiesa. Don Lorenzo, onestamente e sinceramente, lo credo veramente, anche se è furbetto i testi, dice: guarda che così mi fai soffrire ancora di più. Quanti di noi preti mi chiedono di agire un po' così? Se fossero tutti come te, io ammetto che forse gongolerei un po', sono grande. Invece lui dice: no, mi fai soffrire, perché io non parlo per me stesso, quello che faccio non lo faccio in nome di me stesso, lo faccio per la Chiesa, da cui tu ti tieni lontano, da cui ti vuoi tenere lontano. Don Lorenzo diceva che desiderava fortemente che il vescovo lo andasse a trovare a Barbiano, non ci andava mai, per dare un segno a tutti che lui era un prete cattolico in comunione col vescovo e con la Chiesa, abbatito di essere considerato un battitore libero, abbatito fortemente, non si è preso gli applausi e l'ammirazione di tanti. Si è accontentato di questo, diceva: l'espresso non mi dà il perdono dei peccati. Io sono disposto a rinunciare alle mie idee e poi di rimanere nella Chiesa. Poi in realtà ha sempre detto quello che pensavo. Però, insomma, anche questa paura di perdere la Chiesa, la sua appartenenza, l'ha sempre messa in evidenza. Possiamo passare agli altri testi.
L'obbedienza alla realtà, dalla sfumatura di una conferenza ai direttori didattici dell'Università di Firenze del 1 gennaio 1962. Considerandomi un missionario in un paese straniero di cui non conosco la lingua, io avevo ancora la possibilità di studiare la loro lingua e parlare il loro linguaggio, ma mi dispenso dal dimostrarvi che questo linguaggio non esisteva. Non si può parlare la loro lingua perché è una lingua di basso interesse, di bassi vocali, non bassi in senso cattivo, ma non elevati. Ed io non mi ci abbasso a dire più cose alte. Io non mi abbasso a livello dei miei parrocchiani. Abbassarsi al loro linguaggio e non dire più cose alte a me non va. Io seguito il mio linguaggio alto e quindi o loro vengono al mio linguaggio o non ci si parla. Ecco perché io ho iniziato il mio apostolato dalla scuola con l'insegnare grammatica e italiano. Ancora, dalla lettera a Don Giovanni Salsotti del 5 settembre 1958. Ti ho dunque consigliato solo di guardarti intorno per diversi anni e interrogare tu da insegnare. Poi pian piano ti nascerà tra le mani quello che occorre e potrebbe essere una scuola popolare, oppure una scuola superiore, oppure una scuola inferiore, oppure un monastero, oppure un cinematografo. Essere aperti vuol dire non scartare in linea teorica neanche le cose più impensabili.
Obbedienza alla realtà, abbiamo chiamato questo capitolo del pensiero, del cuore di Don Lorenzo. Sì, questo è fondamentale. Don Lorenzo si è messo in ascolto della realtà e ha cercato di rispondere. Obbedienza alla realtà non vuol dire conformarsi alla realtà, è ascoltarla, calarcisi dentro e dare una risposta, che tocca dare la risposta, la sua risposta dipende, no? Mi sono accorto che questo popolo ha poche parole, in un'altra lettera dice 200, ha 200 vocaboli, con 200 vocaboli non si può parlare del Vangelo, di cose alte, non mi abbasso al livello del mio popolo. Attenzione, non prendiamo queste parole come aristocratiche. Non mi abbasso il livello di linguaggio, mi abbasso e gli insegno la lingua. Si è abbassato il come, in un altro senso. Non mi abbasso perché ho un contenuto alto da dare. Obbedienza alla realtà è anche questa, appunto, no? Come dice a questo Don Giovanni, guarda intorno, interroga chi deve insegnare, ti nascerà tra le mani quello che occorre. Potrebbe essere addirittura un cinematografo, che sulla bocca di Don Milani, insomma, a me è proprio dire l'importante è che tu ascolti, cerchi di rispondere all'esigenza che c'è perché arrivi il Vangelo. Poi quello che può nascere può essere anche un cinematografo. Per Don Milani, insomma, lui che faceva 12 ore di scuola al giorno, un cinema, è proprio come dire, appunto, come lui stesso dice, sono aperto a tutti, l'importante è quello. Una cosa simile a quella che vi dicevo prima è questa. In una conferenza con insegnanti, con direttori didattici, gli dicono, lui faceva 12 ore di scuola al giorno, 365 giorni l'anno, compreso la Natale. Non era un peccato fare scuola di domenica, perché la scuola innalza l'uomo, e quindi ciò che innalza l'uomo non infrange la domenica. Gli dicono, allora te sei capace. Tu sai fare. Noi non sappiamo fare tenere 12 ore di ragazzi. Tu hai le qualità. Che secondo me era vero, perché comunque lui conosceva 5 lingue, aveva anche manualità, per esempio. Insomma. Però lui sa che questa cosa lo fa arrabbiare. Così come lo fa arrabbiare quando gli dicono che lui scriveva bene. Perché lui diceva che scriveva bene perché stava ore, che ore, cioè giorni e mesi su un testo per togliere tutto ciò che era inutile, per arrivare all'essenza di una frase, per togliere ogni parola conveniente, ogni parola che era attenta a non ferire nessuno. Ma se tutti ci si mettono così di impegno per trovare sempre una parola più semplice, più chiara, togliere tutto ciò che in più, tutti sono in grado di scrivere così. E pensavo lo stesso della scuola. Se voi andate incontro veramente al bisogno reale, profondo, dei bambini, dei ragazzi, degli operai, tutti potete farla come la faccio io e tutti vi seguiranno. Anche qui, noi, quanti reagirebbero così? Beh, sì, in effetti, forse ho qualche qualità. A perché per lui invece, perché rifiutava questa cosa? Per la sua ricerca spasmodica della verità. Cioè lui voleva rispondere a Dio e alla realtà, e voleva rispondere in un modo che non era il suo, ma era quello giusto in quel momento per quelle persone. Per cui lui non stava facendo qualcosa che veniva da lui, ma qualcosa che era giusto da fare. Questo secondo me è molto forte, è molto importante, perché ci dice veramente anche cosa c'era nell'animo, nel cuore di quest'uomo. Sempre riguardo l'obbedienza alla realtà, che è un intonarsi pur senza adeguarsi, è un intonarsi. Per esempio, lui diceva su questa cosa della scuola a 12 ore, diceva, non sono io che ho portato l'austerità a Barbiana. Questi bambini, se non venissero a scuola, alle 4 del mattino sarebbero in piedi a sparare le vacche, le stalle delle vacche.
Si chiama merda.
Si chiama merda. Sì, non sono molto milaniano, perché mi era molto volgare, molto. E quindi sì, quindi se non sono io, cioè qua in mezzo non si può fare una scuola che è una vacanza, una scuola che non è impegnativa, perché qua si fatica tutti. La stessa cosa anche questo essere intonato, che sembra non obbedire alla realtà, anche sulla sua totale avversione al gioco, totale avversione al gioco. Diceva che il ping pong in parrocchia bisogna spezzarlo, anzi l'ha fatto, e buttarlo in fondo al posto. Perché? Uno, perché mi sentirò orgoglio, anche qui, geniale. Io mi metto a fare gara con la casa del popolo, quindi questa gara, chi ha l'intrattenimento più intrattenente? Cioè, noi abbiamo il Vangelo dall'aria, noi abbiamo il Signore, cioè ci metteremo a fare questa gara. Oltretutto sempre un passo indietro, anche in cinema, noi faremo vedere tra 10 anni dei film che oggi non facciamo vedere per pudore. No, io piuttosto punto in alto, io propongo qualcosa di alto e non posso farmi trovare attorno al ping pong con la racchetta in mano quando qualcuno viene a dirmi che è morto un parente e bisogna organizzare il funerale. Questo è 2000 anni. È molto esigente, ma anche questo desiderio di essere intonato al popolo. Questa è una frase che è stata raccontata da Dele Corradi, ma non è un suo scritto, è uno dei primi avvisaldi di fede, è appunto che lo mette in questa strada da ragazzino per le strade di Milano, passeggiava con quello che aveva detto il pane dei ricchi, il pane bianco, una signora dalla terrazza gli dice: non si viene in mezzo ai poveri con il pane dei ricchi. E lui sente questa lontananza dalla vita di quella gente lì, lui sente questo scarto e si sente stonato, e appunto in punto di morte ha dato anche dei colori mistici a questa cosa, no? Che era la Madonna che mi ha detto così. È interessante una cosa che dice Don Lorenzo, sempre su questo filone, che è questa: lui a un certo punto prende lezioni di pittura da un certo Staude, che dice di lui che non era un gran pittore, tra parentesi ci sono delle opere sue, è stata fatta una mostra anche da poco. E questo Staude che cosa gli insegna, dice Don Milano? Lui gli insegnava a andare all'essenziale della pittura e che tutte le parti fossero in armonia, che ogni singolo elemento fosse in armonia con il resto, togliendo tutto ciò che è superfluo. E lui dice: quell'uomo non sapeva che io poi ho voluto fare questa cosa con la mia vita, essere intonato a ciò che mi circondava, che è essere intonato alla vita dei poveri, degli ultimi, di chi è senza parola. Questa è la sua chiave, questa. La povertà è assenza di parola. Se tu dai la parola, loro non andranno a cercare altro. Anche quando vanno a cercare i divertimenti, lo sbaglio, parole sue, stanno cercando la parola. Perché è una povertà, qui è molto bella, perché è una povertà non avere la parola? Perché lui dice: avere il desiderio di comprendere il pensiero altrui, avere il desiderio di poter esprimere il nostro pensiero, tutto questo come si chiama? Continua quella lettera, per cui essere prete, essere scrittore, essere pittore sono in fondo la stessa cosa: desiderio di esprimere, desiderio di comprendere. Possiamo leggere l'ultima parte?
Nuova povertà. Dalla lettera a Giampaolo Benucci del 2 marzo 1955. Voi, ai poveri, non fate nulla quando parlate di loro ai non poveri. Sì, lo so che dai poveri ci vai dalla mattina alla sera e conosci tutto quasi delle burrasche dell'anno. So anche che il tuo agire, cioè quello della vera, produce un magnifico rimescolio di coscienza nel mondo borghese e forse anche in quello dei poveri. Vi ammiro e vi amo e prego per voi che vi riescano tutte, ma quando penso alla vostra ricchezza intellettuale e alla povertà intellettuale di altri, non posso fare a meno di pensare che, a scrivere un giornale per i ricchi, vi sprecate volgarmente. Cosa aspetti a chiuderti a ogni altra attività e scrivere un trattatello elementare economicissimo e limitissimo di diritto? Vuoi tu che i poveri vengano presto? Vuoi che vengano bene? Scrivi dunque o un libro per loro o un giornale per loro, oppure fatti apostolo tra i tuoi compagni laureati cattolici per dar vita a una grandiosa scuola popolare a Firenze. Non come un dono da fare ai poveri, ma come un debito da pagare e un dono da ricevere. Non per insegnare, ma solo per dare i mezzi tecnici necessari, cioè la lingua, ai poveri, per poter insegnare essi a voi le inesauribili ricchezze di equilibrio, di saggezza, di concretezza, di religiosità potenziale che Dio ha nascosto nel loro cuore, quasi per compensarli della sperequazione culturale di cui sono vittime. La scuola sarà evidentemente intitolata a Socrate e non al Sacro Cuore, appunto in omaggio di questo arrendersi della cultura e del tipo di cattolicesimo imperante di fronte ai nuovi eletti. Non consegneremo loro, dunque, le cose che abbiamo costruito e che stanno cadendo da tutte le parti, cioè più che altro la lingua, le lingue, eccetera. Perché costruiscano loro cose tutte diverse dalle nostre e non sotto il nostro alto patronato né paterna compiacenza.
Che respiro, no? Che respiro grande, questo sguardo sugli ultimi, sui poveri, no? Non tanto, non è tanto, no, questa retorica, no, dell'abbassarsi, ma cioè, diamo loro la parola perché hanno tanto da darci. Hanno dei tesori nel cuore, nella mente che ci possono consegnare. E poi diamo loro gli strumenti per costruire cose nuove rispetto a quelle che abbiamo fatto noi. Bellissimo, no? Questo tra l'altro è anche la sua idea di scuola. A un certo punto lui era malato, sofferente, scrive la lettera a Michele Gesualdi, che era uno dei bambini di fatto che aveva preso un affidamento, due fratelli, Michele e Francuccio Gesualdi, gli dice: questa notte, sputando sangue per la tosse, ho pensato che è bello che tu sei diventato un po' ribelle nei miei confronti. È bello, questo deve fare la scuola. Dare alla vita figli che pensano che tu sei rimasto indietro, che tu sei superato, questo che deve fare la scuola. Molto bello, no? Per quanti maestri oggi ci sono così, quante persone si pongono come riferimento in questo modo. Voglio farti partire, voglio darti ciò che ti serve per arrivare a dirmi che io sono superato, che io non ho più niente da darti, che te sei andato avanti. Molto bello. Però la lettera si conclude dicendo: adesso però sto male e viene a ridarmi un po' di tutto quello che ti ho dato di lui, e infatti lo chiama per assisterlo negli ultimi suoi giorni. Molto bello questo. E comunque lo Lorenzo, dei ragazzi che lo accudiscono a casa di sua mamma mentre lui sta morendo, dirà: io non ho mai fatto quello che loro stanno facendo. Cioè, è stupito della loro dedizione e del loro amore. E nuove povertà e anche proviamo a chiederci quali sono le povertà che oggi 2000 anni di prendere, che è una domanda, ho realizzato venendo qua in macchina, di una grande superbia. Cioè, facciamolo, però diciamoci anche prima che siamo superbi a provare a immaginare che cosa vedrebbe un uomo di questa statura, di questa intelligenza, di questa fede. Cioè, ci provo, ma sono un po' superbo. Quale proprietà vedrebbe? E quali ingiustizie vedrebbe? E quali ingiustizie odierebbe? Ha scritto, scusate l'inciso, ma è molto bello, ha scritto un certo, non lo conoscevo, un certo Giovanni Giudici, poeta, giornalista, ha scritto: io credo che questo prete sia stato un vero nemico di tutto ciò che è nostra colpa, non saper odiare abbastanza e con abbastanza tenacia. E lo possiamo mettere anche in positivo, forse. E questo prete, è nostra colpa non saper amare abbastanza e con abbastanza tenacia ciò che lui ha amato. Dunque, oggi vedrebbe la forse ingiustizia a livello di tecnologia, non tutti hanno accesso a internet. È ingiusto? È un mezzo di parola, è un mezzo di comunicazione, sappiamo quanto era importante per lui. Vedrebbe questa ingiustizia, si batterebbe per questa? Beh, probabilmente in persone anziane, per luogo geografico, che sono tagliate fuori da certi servizi, sì, penso che si scaglierebbe molto. L'immigrazione, gli immigrati, probabilmente vedrebbe una grossa ingiustizia. Un uomo, uno scrittore che ha scritto su 2000 anni, a mio avviso lo ha compreso molto bene, quello che posso aver compreso io, 2000 anni, fa scuola, si chiama Erano Affinati, fa scuola agli immigrati, no? La scuola Penny Wharton a Roma, ci sono anche varie filiali in giro per l'Italia. Sarebbe questa l'ingiustizia che vedrebbe, no? Questo non spendersi per dare la parola a chi ci può dare ricchezze, a chi ci può dare una nuova visione delle cose, del mondo, gli immigrati, tanti immigrati che abbiamo nel nostro paese. Un'altra povertà quale potrebbe essere? Ecco, io quello che in alcuni passaggi dice: a me dei ricchi non mi frega niente, o di chi ha cultura e studio. Sanno leggere, il Vangelo ce l'hanno, cavolo. Sappiamo, forse abbiamo capito che è un po' provocatorio le sue cose, molto duro, però mi sono anche detto, forse c'è un'idea di fede un po' intellettuale, cioè che basta che arrivi alla testa. Noi sappiamo, credo oggi, che non è così. Cioè, non passa nulla se non c'è un legame, se non c'è la relazione. Non trasmettiamo niente della nostra fede. Oggi, con l'esperienza con i giovani, con i ragazzi che facciamo dei preti o catechisti, qual è? Che hanno mille messaggi, mille video, social. Cos'è? Come possiamo provare a incidere? A leggere il Vangelo? No. Incidiamo se quello che abbiamo da dirgli passa per una relazione calda, cioè di affetto, diciamo che per loro che sono importanti, che ci teniamo, allora sì, allora quel messaggio arriva molto più potente del video più straordinario che possono vedere, o dell'influencer più bravo che possono seguire, perché noi possiamo farlo in una relazione calda, di affetto, che gli vogliamo bene. E questa è la povertà che vedrete, quella di relazioni, la domanda che sto facendo voi. Però mi sono chiesto anche questa cosa, e se in fondo, alla fine, la povertà che ancora c'è, fosse quella che ha visto lui? Certo, ha visto l'ingiustizia economica, l'ingiustizia sociale, però qual era la chiave che abbiamo detto? Fosse forse quella della parola? È proprio la parola ancora che manca a tanta gente, il conoscere, il sapere, che poi che eleva la persona e la fa cercare Dio. Questo diciamo della bellezza. Fai scuola tutte le sere, dai loro quello che in fondo cercano, che non sanno di volere ma stanno cercando, e ti ritroverai a confessare tutta la notte. Io effettivamente faceva così a San Donato. Qual era la sua idea? Dai la conoscenza, il sapere, il gusto di conoscere, il sapere, di approfondire, di conoscere il mondo, e si renderanno conto di avere bisogno di Dio, di avere, di essere delle povere creature, ve lo dice con la sua brutalità, povere creature capaci solo di fare porcherie. Concludo con una citazione, che così può essere un'indicazione di metodo anche per noi, per la fede, perché questo interessava a Don Lorenzo, interessava che ci fosse la fede. Lui dice che non gli interessa la conversione. Io testimonio, io comunico, la conversione è cosa di Dio, è Dio che tocca il cuore. Io faccio di tutto per testimoniare, per raccontare, per annunciare. La conversione però è nelle sue mani. A una giovane che si faceva tante domande sulla fede, credere, non credere, sono pronta, non sono pronta per trasmetterla, e Don Lorenzo scrive così: quando avrei perso la testa come l'ho persa io, dietro poche decine di creature, troverai Dio come un premio. Ti toccherà trovarlo per forza, perché non si può far scuola senza una fede sicura. È una promessa del Signore contenuta nella parabola delle pecorelle, nella meraviglia di coloro che scoprono se stessi dopo morti, amici e benefattori del Signore, senza averlo nemmeno conosciuto. Quello che avete fatto, questi piccoli, eccetera. È inutile che tu ti batti il cervello alla ricerca di Dio o non Dio, ai partiti di sinistra dargli soltanto il voto, ai poveri scuola, subito prima d'essere pronta, prima d'essere matura, prima d'essere laureata, prima d'essere fidanzata o sposata, prima d'essere credente, ti ritroverai credente senza nemmeno accorgerti.
Spazio alle vostre domande, quindi se qualcuno ha una domanda può liberamente farla.
Passa il microfono.
Si può dire qualche parola in più riguardo al dramma per rapporto con il resto del cardinale Luigi Dottori?
Sì, non sono operatissimo su tutti i passaggi storici, però sì, è stato drammatico questo rapporto, perché Florindo considerava un manipolatore, che non aveva un vero amore per la Chiesa, un vero senso paterno, questo va detto mortalmente, ha avuto delle parole durissime, in Florenzo durante il suo vescovo, forse non ci sono neanche arrivate ancora tutte, perché a un certo punto scrive anche la lettera che è un deficiente indemoniato, quindi non c'è andato per il sottile. Sì, il grosso problema di 2000 anni è questo, cioè il vescovo è male informato, per cui gli arriva una realtà distorta e sulla base di questo decide, e quindi ritengo di essere vittima di questo.
C'è anche il caso generale che è un giorno di Rapani, che è insegnante di Nuovo Testamento e altre cose di seminario, che domina un priore, lo rurale, che studiamo in testi francesi, quindi si era fatto un nemico.
Sì, no, per il caso, sì. Lorenzo era uno studente molto ribelle, che insomma era molto intelligente, che non gli bastava quello che veniva dato, e non lo dimostrava, e lo diceva. E stava a scuola con l'atteggiamento anche un po', era un ragazzino, insomma, un po' sapottente. Si raccontava più o meno il cardinale Giovanelli, che in interrogazione Loretta non sapeva rispondere, mi suggeriscono, mi dice, mi ha detto di rispondere così, 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 quindi era un soggettivo, io non penso che sia stato simpatico, sinceramente, perché deve essere tipo piuttosto, sono caratteri difficili. Ha sofferto molto con queste cose del vescovo. Devo dire che l'ultima lettera che gli scrive il vescovo sembra una lettera equilibrata, che gli riconosce alcune cose, ma la lui cercava di più, cercava di più. Dopo aver patito tanto, cercava un forse affetto, anche nel senso che il vescovo gli dice sì, hai fatto del bene, però anche del male, non è che ti equilibri, però per lui quello era troppo poco, era troppo poco per quanto aveva capito. Che poi Don Lorenzo aveva avuto un buon rapporto con il vescovo precedente dalla costa. Don Lorenzo ha avuto un buon rapporto con i papi. Paolo VI fa arrivare a Don Lorenzo un'offerta per la scuola di Barbiana e la fa arrivare Paolo VI, appunto, in curia a Firenze. Fa arrivare a Don Lorenzo un'offerta, una bella offerta per il tempo, non eccessiva. Un faraonica, ma è piccola. E quindi, insomma, dà un segnale alla cura di Firenze che comunque attenzione o stima di quel tempo. Però sì, Don Lorenzo ha sofferto molto di questo abbandono, il divieto di parlare in pubblico, eccetera. Sul rapporto con il vescovo ha un'idea seconda bellissima, che è questa. Non bisogna andare a chiedere, pensiamo ai nostri rapporti con l'autorità, in generale, qualsiasi cosa facciamo nella vita. Non bisogna andare tutte le volte a chiedere il permesso. Bisogna fare. Lui diceva, se fossi vescovo direi sempre no, quando mi chiedono un permesso prima. Così non vengono più a chiederlo e fanno. Cioè, rischiano. Cioè, si prendono loro la responsabilità. Perché l'autorità, prima, se chiedi prima, si chiede dalla parte oscura. Dirà molto più no che sì. L'autorità per intervenire e dire no, fermati, si deve esporre, deve essere sicura che la cosa lì non è buona. Ma gli diceva io, mi permetterà l'obbedienza dopo il fatto. Cioè io faccio, se mi dicono fermati no, io comprendo che questo è interessante questa cosa, questo non sempre scaricare con il permesso la responsabilità su qualcun altro. Diciamo che oggi nella Chiesa si pensa un po' più, non tanto solo indietro la responsabilità, ma si cerca di, si vorrebbe dialogare, arrivare insieme alle decisioni. Sicuramente per il tempo questa tentazione qui c'era.
Per donne e anni l'istruzione era il primo e il principale ascensore sociale. Crediamo che possa essere ancora il mondo in cui le performance scolastiche sembrano predestinate sin dalla scuola materna e in cui chi può si compra una scuola, una sanità, una formazione di qualità e chi non può prende quello che resta pubblico? Ha ancora senso il concetto di pubblico e di bene comune?
Non so il suo sicuramente la seconda parte, certamente, cioè, in realtà la professoressa ha scritto che la scuola è un ospedale che tiene dentro i sani e spinge i malati. Io temo che sia ancora vero. Cioè, ancora vero, se può me la fare. Questo è ancora vero. Non so come dare tanto di più, perché non sono così dentro alla scuola. Certamente adesso i ragazzi che conosco sono ossessionati dal voto e non c'è il minimo gusto di imparare, di apprendere, di conoscere su questo dominare, sicuramente sì, non potrebbe accettare che non ci sia questo desiderio di crescere a scuola, di imparare.
E io non conosco esattamente in maniera ampia tutta l'opera del pensiero dominante. Non ho sentito parlare, ho detto delle cose e anche stasera ascoltandoti, quindi sembra che non mi hai dica per i piccoli ci vuole il metodo, ci vuole il metodo, ci vuole la parola, e quindi lui punta tutto sul metodo. Bisogna togliere con il metodo la parola l'ignoranza, e da questo che si arriverà a bene. Io ti chiedo, ma nella Chiesa che cosa è rimasto di Don Milani? Cioè, che cos'è che la Chiesa porta avanti in maniera sistematica e strutturata? Che cos'è che la Chiesa ha fatto proprio, diciamo, del metodo di Don Milani? Magari che cos'è che la scuola ha fatto proprio del metodo di Don Milani, ma qui la scuola, essendo, come dire, un ente laico, un ente non... E poi un'altra cosa, io la penso come Don Milani, io penso che abbia ragione, però c'è quella frase del Vangelo che dice: sanno più di me, adesso non so bene, sanno più questi piccoli di fede che voi, no? Che voi sacerdoti, acculturati, eccetera, eccetera. Un po' il metodo di Don Milani non si scontra su questo tema, su questa... La terza cosa che ti chiedo è questa. Cioè, lui aveva delle posizioni altissime sulla guerra, no? Fraternalità. Oggi la Chiesa in toto ha la stessa posizione. Questo è pazzo.
A me sembra che in generale, qui provo a rispondere ai singoli punti, comunque la radicalità del suo pensiero, anche la linearità del suo pensiero, perché veramente vi invito a leggerlo, perché si legge benissimo ed è una logica anche in alcuni passaggi brillante e fa anche ridere, so ridere tante volte, ma questo manca, sinceramente manca. Questa chiarezza io non lo trovo, non ho un altro personalmente un riferimento così a livello di lettura della società e della Chiesa come è stato lui. Il metodo di Don Milani è stato fatto proprio dalla Chiesa nella misura in cui Don Milani ha anticipato qualcosa, sì. Don Milani faceva a quel tempo, pensava a un catechismo con la cartina della Palestina, molto centrata sul Vangelo, molto centrata anche sulla figura storica di Gesù, sul contesto storico, che oggi ci sembra una cosa tutto sommato normale, ma nel tempo non lo era. Nella scuola, io credo che Don Milani sia una sorta di inventore dell'Erasmus. Lui mandava i suoi ragazzi all'estero 3-4 settimane, anche mesi, piccoli, da 15 anni, 16 anni, stava malissimo quando li mandava a scrivere in continuazione, chiedeva che loro scrivessero in continuazione, raccontassero come andava, come stava. Quindi sì, nella misura in cui lui ha anticipato delle cose per la sua intelligenza, abbiamo queste cose che abbiamo preso lui come riferimento e lo abbiamo, non lo so, pieno di no, tante cose. Colpisce molto che siamo un vescovo, il vescovo di Modena, Rio Castellucci, che deve essere uno che, come me, come tanti altri, gli si è piantato 2000 anni in cervello e non riesce più a toglierlo, perché lui ha scritto Lettera di un vescovo a Lorenzo Milani, vuol dire che continua a confrontarsi con questa figura, e poi ha scritto un altro libro ancora, facendo vedere il collegamento tra Don Milani, Papa Francesco, Don Milani, il Concilio. Comunque Don Milani è vivente negli ultimi anni della sua vita, c'è il Concilio, ma non si può dire che abbia studiato, recepito, ecco. Quindi sì, è rimasto un tarlo, tra virgolette, ma un tarlo che punge e scalda, però, in tanti. E lui diceva, quando finito San Donato, ho acceso un fuoco sotto il culo dei sanodonatesi che sarà acceso 50 anni, è vero. È vero, ho incontrato un giovane prete di Firenze, e quando gli ho detto che io ho fatto parte del suo dominante, mi dico, così. Poi fastidito un po', cioè veramente continua a pungere questa figura. Il cardinale Bettori, qualche anno fa, non è se lui si ricordava, si spiegava per Lorenzo, ha detto che è stato un diamante prezioso e per l'Italia anche. Ha detto che è stato un uomo che per essere avanti ha sofferto lui, ha fatto soffrire chi non riusciva ad andare al suo passo. Penso che in qualche modo non ha generato una fede religiosa o altro, però è nella testa del cuore di tanti.
Lo conosco.
riconosciuto veramente che trasmetteva a lui in particolare un segno vivo proprio di quello che gli aveva lasciato. E quindi per forza di cose questa cosa si perderà. Temo che diventerà un po' un santino che faceva scuola ai bambini poveri e che la Chiesa lo aveva un po' esiliato e basta. Però insomma, spero di aver comunicato un pezzo tanto, tanto di più come profondità di pensiero e del cuore.
Io sono tra quelli che un pochino bussato qualche spina Lorenzo, però vorrei invece aspettare una lancia dicendo che qualcosa di importante è passato invece della Chiesa, perché quando ho sentito il Papa, Papa Francesco, dire che dobbiamo imparare a guardare la realtà con gli occhi dei poveri, questo è dominato. Questa è lettera a una professoressa. Io mi ricordo quando la lessi, non avevo mai detto niente di così capace di rileggere tutto con gli occhi e l'esperienza di quei ragazzi. E quindi in realtà c'è una parte enorme e originalissima della sua esperienza, probabilmente è passata nella Chiesa latinoamericana, mi verrebbe da dire, non so se affecco l'analisi, però un pochino qualcosa si respirava di queste robe in America Latina. Però secondo me questo ora è un patrimonio della Chiesa, cioè, grazie al fatto che il Papa lo sta proponendo come stile.
Sì, obietterei una cosa, però sono pienamente convinto che il Papa abbia una comprensione profonda di Don Milani e che sia in linea con lui in certi discorsi pienamente d'accordo. Mi chiedo quanto, voi mi permetto questo discorso, cioè a livello generale stia passando del Papa questa cosa, perché cioè, dà una lettura molto profonda il Papa anche dell'apertura all'altro, all'immigrato, l'incontro, l'incontro con il Signore, tutto questo. Però mi chiedo quanti direbbero che il Papa sui poveri dice questa cosa, se non invece semplicemente dice sì, che bisogna stare attenti ai poveri e accoglierli. Questa è una cosa molto bella, però comunque spero. Molto bello questo aspetto di Don Milani che dice: io faccio la mia teologia, la mia filosofia, faccio tutto a partire dai miei affetti. Cioè, se non vuoi bene, non capisci, se non vuoi bene, non vai al fondo delle questioni, se non vuoi bene, non capisci, non puoi. Infatti, deve scoprire però diceva: sono la mezzaglia, non sono né in alto per portarci la luce del cielo, né in basso da sporcarsi, infangarsi e capire. Sono realtà che si esprimono di tutto senza conoscere di niente. Parlo di economia, ma questo non voglio parlare mai dei vescovi. Però questo ci dice il suo pensiero, la sua idea, no? sulla realtà, cioè non la puoi leggere, guardare, interpretare se non sei vicino a chi è sotto, a chi è più in basso, oppure almeno stai in alto e porta la luce. Comunque, al di là del prete, al di là della espressione un uomo che ha voluto vivere pienamente a fondo la vita, cioè che ha avuto proprio giocarsi tutto, spendersi, non farsi sconti, questo secondo me rimane molto anche questo. dice, scrive a Enrico Bartoletti, che era stato nominato vescovo, gli dice: io sono qua a guardiana e tu stai per diventare vescovo. Perché? Perché tu tutte le volte che devi aprire bocca, poi pensi un po' intorno, e pensi 70 volte, 7, a che cosa dire per non ferire quello, per non ferire quell'altro, per essere sconveniente verso quello, verso quell'altro. Io invece ti dico sempre la verità, sono qua, sono 40 anni. E però diceva, però vale la pena vivere così, perché mi hanno attrappato, hanno cercato di mettermi, insomma, il corpo fra l'altro, gli ostacolarmi, mi hanno tagliato la carriera, ma non mi hanno tagliato la grandezza della mia vita, che non dipende dalla grandezza del posto in cui vivo.
Grazie.